Buonasera a tutti, e innanzitutto il gruppo Terra è benvenuto a Lucetta Scarappia, nata a Torino, storica e giornalista, insegna storia contemporanea all'Università di Roma, La Sapienza. È editorialista dell'Osservatore e dell'Osservatore Romano, di cui dal maggio 2012 coordina il mensile Donne, che è da mondo, che ha fondato, collabora da sole 24 ore e a diverse riviste. Autrice di numerosi libri, tra i quali ricordiamo le opere di Misericordia Spirituale, 2014, Le Porte del Cielo, I Giubilei della Misericordia, 2015, e Andare per Monasteri, 2015. Con noi anche Marco Landini, che si è dalla Firenze in filosofia nel 1969 con una tesi su Wittgenstein, metafisico e mistico. Per diversi anni ha insegnato filosofia e storia nei licei, a Pistoia e a Firenze. Numerose le sue pubblicazioni, con un lavoro di oltre un trentennio, ha curato l'edizione italiana di tutte le opere di Meister Eckhart. Il libro che offre oggi alla nostra riflessione è un deciso intervento per il riconoscimento della presenza femminile nella Chiesa. L'autrice si è recata al recente sinodo dei vescovi, dove dalle ultime file, in fondo a Naola, una delle poche donne, ha potuto seguire da uditrice il sinodo sulla famiglia e anche dire la sua. Da questa esperienza ha avuto la conferma di una Chiesa senza più un rapporto con la sua storia, senza un confronto con il mondo esterno, soprattutto senza donne. Eppure è la storia a insegnare che solo il cristianesimo ha offerto alle donne un quadro di possibilità uguali agli uomini mai realizzato prima. L'autrice fa un'interessante riflessione sul ruolo della donna nei secoli passati, quando nell'ambito del cattolicesimo le donne hanno potuto parlare, studiare e contribuire allo sviluppo culturale. Un esempio per tutte è Caterina da Siena. Il capovolgimento è avvenuto nel 1900, quando, nonostante l'avvio dell'emancipazione femminile, la Chiesa è rimasta del tutto estranea ad una trasformazione che lei stessa aveva promosso. Non c'è posto per le donne quando si tratta di decidere. Il sistema chiuso le isola, la rivoluzione teologica femminile è in errata. Oltre l'Occidente, la Chiesa è vista come l'istituzione che più e meglio difende la dignità delle donne, grazie alle missionarie, eppure sono quasi nulli i contatti tra Vaticano e Unione delle superiori generali, il parere delle religiose non è mai richiesto. Magari basterebbe ascoltare finalmente le voci dell'ultimo banco. Passo la parola a Marco Landini.
Grazie. Bene. Va.
No.
Grazie, buonasera. Meglio? Bene, io sono molto lieto quindi di presentare veramente questo libro di Lucetta Scarappia, che devo dire per un sorta di caso, non so, ho conosciuto proprio in forza di del rapporto con una donna, che in questo caso la Madonna Maria, perché io mi trovai anni fa a collaborare con Corrado Auras, che ha fatto la prefazione a questo libro, su quella inchiesta su Maria, indagine su Maria, come forse è chiamata, alla quale devo dire, lo dico volentieri, ma ancora una volta, Lucetta Scarappia ha fatto la non solo la più bella, ma direi l'unica recensione che avesse capito qualcosa, non solo perché la tenevo nei miei confronti, non è questo il problema, ma che avesse capito qualche cosa veramente dello spirito, soprattutto da parte mia, di quel libro. E per una curiosa, singolare circostanza, Augers, Scarafia, io stesso, sul tema, appunto, del femminile. Allora, io parlerò poco perché in questi casi noi siamo per ascoltare l'autrice, non il presentatore, ovviamente. Dirò qua, farò qualche considerazione sul libro, che è un libro, a mio parere, importante e con il quale condivido, dico subito, appieno alcune tesi fondamentali. La prima, come è stato detto anche da Anna Benedetti, è la rivendicazione del valore, diciamo così, del cristianesimo a favore della donna e della sua, come dire, posizione paritaria, emancipata nella società. Scarafia va contro, sa benissimo, un topos abbastanza diffuso, che è quello invece del cristianesimo come repressore della Chiesa, soprattutto della Chiesa, non so se fosse la più la cattolica delle altre, non importa, come invece azione repressiva nei confronti della donna. Questo è falso storicamente, lo si può dimostrare, basta avere un ottimo corpo ampio, non solo ristretto, se le cose utilissime di recente. Come anche condivido in pieno la valutazione della contemporaneità, dove alcuni, anche qui, alcuni luoghi comuni che imperversano, diciamo così, nell'opinione pubblica, a livello magari dei mezzi di comunicazione di massa, vanno assolutamente confutati, contestati. Da una parte è vero, io sono d'accordo, sul fatto che delle molte rivoluzioni programmate, annunciate, eccetera, eccetera, in realtà ce n'è stata solo una nel nostro tempo, che è la rivoluzione sessuale. È cambiato profondamente il costume sessuale, e questo ha voluto dire anche un profondo cambiamento per quanto concerne la famiglia. Che questa rivoluzione sessuale poi sia stata un grande vantaggio, soprattutto per le donne o dal punto di vista delle donne, ecco, anche qui io sono d'accordo con Scelta Scarafia, credo sia assolutamente contestabile, non credo che ci abbiano guadagnato molto, anzi sicuramente, a mio parere, ci hanno perso. E con questo ci porterebbe a una serie di considerazioni che potete leggere, sono molto pertinenti relativamente a fatti che poi concernono quella che in teologia si chiama morale della vita fisica, cioè insomma ciò che riguarda la sessualità, la procreazione, la porta. Sono anche d'accordo assolutamente sul fatto, appunto, che non è stato tanto l'individualismo che ai nostri tempi predomina, quanto, ripeto, l'emancipazione femminile, l'emancipazione delle donne, che con la appunto parallela rivoluzione sessuale, che ha profondamente sovvertito, lasciamolo un verbo neutrale, no? Che se positivo o negativo, questo insomma ciascuno lo potrà decidere a modo suo, ha profondamente sovvertito la famiglia, e ovviamente con la famiglia l'intera società, perché nel bene o nel male c'è poco da fare, insomma, aveva ragione Aristotele un po' di tempo fa, cioè, insomma, la famiglia è la cellula fondamentale della società, e questo è vero, poi ciascuno decida se la vuole distruggere, se la vuole monotona, pulita, eccetera, questo è il fatto. Un'ultima cosa voglio dire, perché insomma mi ha fatto molto piacere sapere, lo sapevo già perché leggo Lucetto Scarafia su alcuni quotidiani, in particolare sull'Osservatore Romano, cioè, Ma tra l'altro siamo sostanzialmente coetanei, quindi abbiamo vissuto gli anni del 68 della contestazione, cioè, eravamo entrati all'università, la mia qui vicino a pochi passi, Piazza Novelleschi ovviamente non è molto lontana. La rivendicazione, direi, del valore, della dignità, della non mai troppo deprecata dai mezzi di comunicazione di massa, è enciclica di Paolo VI Umane Vitae. Chi ha un po' d'anni lo ricorda, chi non ce li ha, beato lui, ma non lo ricorda. Quando il Papa Paolo VI, appunto, a proposito sostanzialmente, diciamo pure, della pillola, insomma, della grossa novità farmacologica che ha cambiato, insomma, il sociale, emanò quell'enciclica, appunto, Humanae Vitae, con la quale ribadiva il legame essenziale tra sessualità e procreazione, perché questo è il concetto. Che poi si esprimesse in termini, devo dire la verità, perché io la ricordo benissimo, io avevo 20 anni, qui c'era la contestazione, c'era figura di sé, che poi in alcuni punti non sia stato estremamente felice, non so se sei d'accordo, ma io la penso così, sono qui a dire, come dire, con patesia il mio parere, e quando per esempio dice non si deve credere un solo atto, come dire, sessuale in fecondo possa essere coniugato da una vita coniugale corretta, perché io lo trovo eccessivo. No, c'è sempre
non abbiamo capito le parole.
Le parole o il concetto?
No, le parole no,
scusa, era solo una battuta, lo ripeto molto volentieri. Allora, l'umane vite di Paolo VI sostanzialmente era, voglio dire, una condanna della contraccezione per andare a tutto. Ma fu vissuta a quei tempi. Ora ti voglio fare un complimento, te sicuramente non eri nata, fu vissuta da una buona parte dell'opinione pubblica, tra virgolette, laica, come un atto sulla richiusura che dimostrava ancora una volta la cecità della Chiesa, eccetera, eccetera. Mentre invece, a mio parere, giustamente, appunto, anche in questo libro, Lucetta Scarazia rivendica la dignità, l'importanza di quel testo, che era certamente, come dire, un sacrimesso, per dire la Nietzsche, inattuale, cioè andava contro, in certo modo, lo spirito del tempo, ma aveva il coraggio, diciamo, di dire la verità, anche se, ma questa era solo una particolare, lo lasciamo bene, anche se forse in alcune espressioni non era particolarmente felice e aveva ancora quel tono, a mio parere, direi, di paternalistico, no? Che insomma può dispiacere, non solo perché per le massime dispiace quando viene dato tutto. Ecco, dicevo, quindi ci sono tanti motivi per cui questo libro, tra l'altro, ha un titolo, a mio parere, felicissimo, no? Dall'ultimo banco, che prende lo spunto da una vicenda personale dell'autrice, che è stata, come si dice, ubitrice, no? al sinodo, certo, dovrei solo ascoltare, e però appunto si trovava nell'ultimo banco, suppongo, dell'aula sinodale, no? C'era, ma non è solo l'ultimo banco dove io mi sono sempre trovato, devo dire, ma però mi trovavo bene, io mi trovavo nell'ultimo banco perché ho un cognome che comincia con la V, e quindi molto spesso ci metteva anche nell'ordine, cioè, però era buonissimo per copiare, no, l'ultimo banco io l'ho sempre molto amato perché permetteva di chiacchierare. Ma a parte gli scherzi, devo dire un'ultima cosa, poi taccio, che già saranno andate. Questo libro, secondo me, è importante, interessante, anche diciamo, là dove si può dissentire, o comunque là dove solleva problemi che possono avere una soluzione anche che non è quella proposta dall'autrice. E vi enuncio in breve, brevissimamente, perché altrimenti... Beh, per esempio, non so se si possa convenire assolutamente sul fatto che quando la Chiesa, come l'autrice dice, valutava assolutamente in maniera molto elevata alcune donne nell'ambito di genere della spiritualità, Teresa d'Avila, per esempio, no, è citata. Però le valutava non in quanto donne, cioè le valutava per il loro, scritti, no? Per i loro scritti elevatissimi, Teresa d'Avila, riconosciuta dottore della Chiesa, ma senza riconoscere, senza capire o mettere in luce che questa estrema elevatezza spirituale si doveva al loro carattere femminile. Ecco, io qui non so se sarei d'accordo fino in fondo, perché ho un esempio che mi ci sono trovato a lavorare non su Teresa d'Avila, ma su un'altra grandissima figura che oserei dire ancora più alta di Teresa d'Avila, che è Margherita Boletta, no? Una donna, certamente, della Francia, dei primi del 300, che fu bruciata come eretica, salvo poi essere riconosciuta non dottore della Chiesa, perché, ma insomma, comunque nella sua dignità di cristiana, insomma, e il cui libro però, Lo specchio delle anime semplici, cui appunto mi sono occupato, per secoli era adespota, cioè non si sapeva chi ne fosse l'autore, autrice, no? Che veniva letto come opera di un uomo, perché ovviamente nel Medioevo soprattutto scrivevano le donne, eccetera, eccetera. E questo non toglieva niente, non ha mai tolto niente al suo valore. Un caso importantissimo è quando una donna, Simone Weil, che a mio modo di vedere è uno dei vertici dell'intelligenza, della spiritualità, eccetera, Simone Weil lo lesse in una traduzione inglese, e anche lei pensò che fosse opera di un al maschile sconosciuto mistico francese, no? Cioè, voglio dire, l'intelligenza, la spiritualità, in questo senso, a mio parere, era una delle domande eventualmente pongo, e che comunque ci si pone leggendo questo libro, in senso suo, beh, lei va oltre in un certo senso, lo specifico determinato dal genere. Quando abbiamo pubblicato, perché ho lavorato insieme a Giovanna Forze, che è una fiorentina, mia amica, quando abbiamo, e a Romana Guarnieri, ancora di più ovviamente, quando abbiamo pubblicato Lo specchio delle anime semplici in italiano, ha scritto, dice, un libro scritto da una donna per le donne. Ma no, insomma, un libro scritto da una donna, vabbè, non c'ho problemi. A parte, ripeto, non mi interessa neanche l'autore. Io ho letto il libro. Non vado a vedere, dice, ma questo è un maschio o una femmina, insomma, io ho letto questo libro che è straordinario. Vabbè, io insomma, qui io sto scrivendo. E poi soprattutto diceva, ha scritto per le donne, ma poverino, ha scritto anche per me, ma penso che solo per me. Va bene, questi sono i punti. Perché appunto non ci sarebbe da discutere, ma eventualmente discutiamo poi. Sul fatto che dobbiamo rendere conto, io credo, che il discorso sulla importanza della donna, del femminile, nell'ambito della Chiesa, del cristianesimo, di detto si parla, non è solo e tanto, questo ovviamente l'autrice lo sa benissimo, non è soltanto per un discorso sull'importanza che può avere all'interno per mille versi, e qui io mi trovo d'accordo, non avrei problemi, come hai accennato, se fossi Papa, non sono il fu, a mettere a predicare la Settimana Santa una donna invece padre tanto la vista. E già a me Fiorentino, come siamo davanti alla messa, mi dà fastidio. Ma diceva, non avrei problemi. Ma qui il problema è un altro, secondo me, molto più grosso, cioè che questo, come dire, irrompere importante, non solo marginale, del femminile, è suscettibile di mutare in profondità la percezione stessa del cristianesimo, la valutazione stessa del mondo cristiano. Perché? Perché, sai, questo è presente, qui non sto evidentemente dicendo delle cose fuori dal segnato. Perché? Perché l'irruzione dell'elemento differenza sessuale e quindi poi il corpo, no? Il corpo che anche Scarantino dice va messo sullo stesso piano dello spirito, sullo stesso piano. E qui una cosa è estremamente importante, perché se noi leggiamo l'Apostolo Paolo, non è così, Il corpo è opposto allo spirito, ciò che il corpo desidera, è opposto a ciò che desidera lo spirito. Il corpo non è sullo stesso piano dello spirito, insieme a sé è assolutamente inferiore a me, a spirito. Ripeto, io voglio solo far notare, e con questo concludo, che un libro, dico di libretto, perché di piccola mole, non perché di piccolo valore, un libretto che sembra, può sembrare, come dire, così nato per il momento, per un tempo, eccetera, eccetera, no, in realtà ci porta, urge veramente, a delle questioni che sono estremamente essenziali, estremamente rilevanti, direi fondanti di quello che noi intendiamo o non intendiamo proprio come presa del cristianesimo, come essenza del cristianesimo. Ecco, ho parlato anche troppo, mi scuso e volentieri cedo la parola all'autrice. Grazie.
Da riaccendere il microfono.
Grazie, innanzitutto ringrazio molto per questo invito, signora Anna Benedetti, questa bellissima serie di mira molto sul lavoro di assistenza alla cultura, direi, che è molto importante e che ormai è abbastanza. E che mi dà occasione di parlare di questo libro a cui devo dire tengo molto, tutti noi che scriviamo libri, reali libri, li teniamo di più, li teniamo di meno. Io questo tengo tantissimo, e perché sono riuscita, cosa che non sempre succede nella vita, a scrivere le cose che pensavo da tanto tempo e che mi sembrava che potessero aiutare a cambiare qualche cosa nella Chiesa. Penso che ci vorranno tantissimi anni, che forse questi sono solo dei semi buttati per un cambiamento che chissà quando verrà, ma intanto ho pensato che valesse la pena buttare dei semi. Però prima di parlare un po' del tema del libro, così vorrei, oltre che ringraziare Marco Magnini della intelligente lettura che mi ha fatto, però polemizzare con lui su una cosa. Cioè, io sul problema, per esempio, di Margherita Polete. Margherita Poletti l'ho conosciuta attraverso Romana Barbieri, che è stata una mia carissima amica, anzi guida, devo dire, che mi ha raccontato anche tutta la scoperta di questo codice e come è avvenuto che fosse l'autrice tutto. E la cosa che veramente mi colpisce nel discorso che ha fatto Marco Vanini quando ha detto: a me non importa chi scrive un libro, se è un uomo o una donna, mi importa se il libro vale qualcosa. Ecco, io penso che questo non debba essere mai detto, nel senso che è diverso se un libro lo scrive un uomo o una donna, ma non perché noi pensiamo che le donne o gli uomini valgano di più l'uno dell'altro, ma perché intanto la scoperta che l'ha scritto una donna e non un uomo ha costituito una riprova ulteriore di quanto le donne contino di meno nella storia, perché Margherita Corrente è stata bruciata come eretica, il libro ha continuato a diffondersi ma senza il nome di Margherita Corrente, perché era pericoloso dire che era di Margherita Corrente, e poi è stato pensato, scritto da un uomo, appunto perché era un libro di una tale profondità e forza che per pregiudizio si pensava che una donna non lo potesse leggere. Quindi riconoscere che l'ha scritto una donna, sì, scusa, lo potesse scrivere, e scoprire, come ha fatto Romana Guarnieri con grande emozione, che l'aveva scritta una donna, per noi donne è stato un bel momento, diciamo così, riconoscere che non solo gli uomini possono scrivere libri di quell'importanza, di quello spessore, ma anche le donne. Devo dire che la fortuna del libro anonimo, pensato, scritto da un uomo anonimo, è stata anche dovuta al fatto che nessuno sapeva che era stato scritto da una donna, perché questo succede, cioè che sui libri scritti da donne grava spesso un pregiudizio a priori, soprattutto nei secoli passati, perché la storia del libro di Margherita, del testo del manoscritto di Margherita Corrente si è ripetuta anche per un altro manoscritto molto importante della storia della spiritualità occidentale, L'abbandono alla provvidenza divina, che è tuttora segnalato come scritto come autore da un gesuita, De Caussade, sia nell'edizione Adelphi che nell'edizione San Paolo. Ora, questo libro, da almeno 10 anni, si sa che non l'ha scritto De Caussade, ma l'ha scritto una monaca del monastero, non era un padre, perché si è sempre pensato che fossero considerazioni del padre spirituale del monastero che scriveva alle suore delle bellissime riflessioni, invece è la madre superiore che le scriveva alle suore. L'ha scoperto questo studioso che ha lavorato a lungo nell'archivio del monastero e ha controllato le grafie e ha visto che era, non si sa il nome, però era una madre superiore che era scritto. Però, come vedete, ovunque continua a essere scritto De Caussade, e io lo vedo citato come opera di De Caussade, e viene tuttora raccontato come opera di De Caussade. Questo lo trovo grave, perché invece è molto importante sapere che uno dei libri più importanti della storia della spiritualità cristiana occidentale è stato scritto da una donna. Non è una cosa che non conti, e anche lì uno si domanda, contenuto, però siccome esistono dei problemi tra gli uomini e le donne, ecco, non è che non esistono, siamo in un mondo in cui è uguale essere uomo o donna, anzi si è addirittura pensato, lo studioso americano che ha fatto questa scoperta in archivio, addirittura ha pensato che le suore avessero messo, quando è stato dato alle stampe quasi un secolo dopo, il nome di De Caussade per farlo andare avanti, perché pensavano che se mettevano il nome di una donna non se lo filava nessuno. Quindi questo è una cosa interessante, perché le donne sanno scrivere libri profondi e importanti, però se sono messi col loro nome camminano di meno, diciamo così. E quindi questo deve già far molto riflettere, deve far riflettere sull'opinione che si ha delle donne, del cervello delle donne, delle capacità delle donne, e di come è importante che vengano quindi ricondotti alle donne dei testi che sono loro, perché così tutti questi pregiudizi vengono smantellati. Per cui, noi donne ci teniamo che vengano smantellati tutti i pregiudizi. E lo dico in un ambito come quello della tradizione cristiana, dove, diciamo, alle donne non è mai stato dato un posto così importante, se lo sono preso tutte donne, lo sappiamo, però non era stato dato facilmente né viene dato oggi. E quindi Questo è un aspetto molto importante del problema. Questo libro è nato da una mia esperienza, appunto, come diceva Marco, di uditrice al sinodo. Uditrice sarebbe un ruolo totalmente passivo, nell'ultimo banco potevo solo sentire. Naturalmente, però, sentire come essere una mosca sul soffitto, mi sembrava di essere una mosca sul soffitto. Però sentire e vedere spesso è utilissimo, perché io non avevo mai visto tanti vescovi insieme. Tra l'altro parlare del problema che conoscevo per vari motivi, per studio ma anche per esperienza personale che era la famiglia, e quindi vedere come ne parlavano, ascoltarli, per me è stato veramente rivelatore, perché pensate che in tutto il sinodo la parola donna o donne non è mai stata pronunciata da sola. È stata pronunciata talvolta nella locuzione uomini e donne, e già questo vi fa capire che, e parlavano di famiglia, non è che stessero parlando di guerra o di finanza, di famiglia. Ora, puoi pensare che si trovano, non so quanti erano, quanti centinaia di vescovi erano, che parlavano di famiglia. La famiglia, la donna è centrale, lo è sempre stata, sia nella costruzione della famiglia che nella distruzione oggi della famiglia. E quindi non nominare mai la parola donna fa già capire di quanto tutta l'assemblea dei vescovi fosse lontana da ogni forma di realtà. Infatti loro parlavano solo di problemi dogmatici relativi a come doveva essere interpretato, appunto, divorziati, sposati, il sacramento della famiglia, e su questi temi, ma secondo me non importava neanche tanto dei temi, se volete, la mia impressione era, anche perché poi riguardano un numero veramente esiguo di persone. Io credo che i divorziati e gli sposati che vogliono entrare, tornare a fare la comunione, frequentino la chiesa, non siano tantissimi, quindi è un numero basso. Ma non è quello, il problema non era quello, il problema è che era una questione teologica sulla quale si potevano schierare pro o contro Papa Francesco. L'unica cosa che importava era quella. Questo era il vero dibattito del sinodo. Quindi questa scoperta è stata un'ulteriore prova di quanto le donne non esistano per la Chiesa, neanche quando si tratta di un tema come la famiglia, non esistano, non debbano, non siano ascoltate mai, neanche pur quando si tratta di un tema che le riguarda, e riguarda direttamente, non ci sia alcun interesse per quello che pensano le donne, mai, mai, mai. Voi pensate che tutte le decisioni che vengono prese nelle riunioni più alte della Chiesa, questo a carattere locale, a carattere ovviamente del Vaticano, della Santa Sede, sono presi da riunioni di sacerdoti, a cui partecipano alcuni religiosi di conferenze episcopali, oppure tutte le riunioni che si tengono in Vaticano, non c'è mai una donna. Ora, le donne, le religiose, costituiscono l'80% del numero dei religiosi al mondo, e il più del 60%, se è religiosi, si aggiunge il numero dei sacerdoti. Quindi è una cosa completamente assurda, che chiunque capisce che la Chiesa sta in piedi, che c'è un esercito di donne che lavora, che svolge un eroico lavoro, molto spesso un eroico lavoro di testimonianza, di assistenza nei luoghi più disagiati del mondo, tra l'altro, di aiuto agli esseri umani, cioè che testimoniano il Vangelo con la loro vita, e al contrario non vengono mai ascoltate. Per esempio, una cosa banale, ma incredibile, è questa: non vengono mai ascoltate le donne quando bisogna nominare un vescovo. I vescovi vengono nominati in una zona dopo aver sentito una serie di persone che sono appunto gli altri vescovi locali, poi, ma anche un po' di sacerdoti, oppure anche, guardate, lo so per certo, l'ho visto, degli uomini laici che sono considerati savi e sensati, mai una donna. Ora, voi pensate, se le religiose di quella particolare diocesi non conoscono bene i sacerdoti e non possono valutare, non bene benissimo, chi può essere il candidato vescovo. Tra l'altro lo possono valutare anche in un modo più libero che non i sacerdoti stessi, perché le donne non sono in carriera. Quindi i pensieri maligni, tipo quello è troppo intelligente, meglio che non faccia il vescovo che che mi può fare ombra, una donna non lo farà mai, perché tanto vescovo non lo può diventare. Quindi diciamo che la valutazione delle donne sarebbe sicuramente più obiettiva. Non c'è un caso in cui vengano consultate delle donne, mai. Allora, questo fa capire come assolutamente nella vita, si è fatto un esempio, ma un esempio reale, di vita reale, ecco. Nelle conferenze episcopali, in cui si decide, voi sentite la prolusione di Bagnasco, la discussione, una donna mai parlato, hanno mai chiesto una superiore generale italiana, anche il religioso che conosce benissimo la situazione, di fare una relazione, mai. Ora, questo, il senato di cardinali che assiste il Papa per una riforma della Chiesa, c'è mai una donna? Mai. Mai ascoltata una donna? Mai. Allora, questo è un aspetto veramente incredibile della Chiesa. Io non credo che è incredibile che le donne non siano sacerdoti, io credo che è incredibile che le donne non siano ascoltate. Questo è veramente una perdita straordinaria della Chiesa, spiega molto l'allontanamento dalla realtà che ha, viene molto spesso addebitata alle gerarchie ecclesiastiche, ed è una cosa in cui però anche noi stessi, se voi ci pensate bene, non ci accorgiamo più. Cioè noi stessi lo diamo per scontato. Noi troviamo appena normale che quando si parla sia riunita la cena, i bagnati, che uno non viene mai a pensare, ma scusa, questa è la quello che parla, insomma, la Chiesa d'Italia, l'assemblea pensante sulla Chiesa in Italia. Mai una donna viene interpellata, mai una donna parla. Allora, vediamo per scontato che siamo tutti così. Cioè noi stesse donne, siamo talmente abituate a questo che non ci domandiamo più perché non ci siamo. Io invece penso che le donne devono continuare a domandare perché non c'è una donna quando fate la conferenza episcopale, perché non c'è una donna, è noioso, però non sanno cosa rispondere, perché se provate a farlo, ti rispondono, ma sono vescovo, dice, vabbè, e noi siamo piaciate della Chiesa come vescovi. Scusate, si parla della Chiesa in Italia? E come, le donne non fanno parte della Chiesa in Italia? A quel punto non sa più cosa rispondere. Se non chiudersi un clericalismo proprio terribile, giustamente non glielo può imputare. Quindi una delle ragioni anche per cui le donne non sono ascoltate è anche un po' colpa nostra, che dobbiamo ogni volta invece chiedere come mai a forza di chiederlo si stuferanno e cominciano a chiamare qualche donna, anche a domandarselo loro. Io un giorno parlavo con un eminente personaggio recentemente della segreteria di Stato, gli ho detto, quante donne consultate voi per ogni decisione? Ah no, è vero, non ne consultiamo nessuna, è vero, mi fanno, lei ha una mia idea, lei ha qualche nome, ha tantissimi, e ho cominciato a fare i nomi da consultare, e questo mi prende la nota, poi non è detto che le consultino, però anche non viene mai posto il problema. Certe volte ci sono dei problemi che vengono dati come abbandonati, delle situazioni disperate. Ora, forse se noi pensiamo che le donne fanno parte della Chiesa, ecco, c'è una possibilità ancora di combattere in questo modo, cioè facendo semplicemente una domanda, facendo risaltare una situazione. Comunque, la storia del cristianesimo, come appunto ricordate prima Marco, è una storia molto particolare. Il cristianesimo è molto diverso dalle altre due religioni monoteiste per quanto riguarda il ruolo delle donne. Le altre due religioni monoteiste si sono affermate in contesti politeisti, dove c'erano molte dei. Allora, il monoteismo che è stato con fatica, diciamo così, un po' imposto, un po' ha vinto su queste religioni politeiste, con alterne vicende, che voi sapete che in qualche modo le idee tornavano persino nel rigido monoteismo ebraico, non solo doveva essere un unico Dio, ma lo doveva fare pure maschio, così si differenziava nettamente dalle idee, c'era anche questo problema. Il cristianesimo nasce invece all'interno di una religione patriarcale monoteista, non aveva più alcun problema di stabilire il monoteismo e neanche di cancellare delle idee, e quindi Gesù, no, questo problema non l'ha sentito minimamente. Mentre invece Gesù ha stabilito nella sua storia dei rapporti veramente rivoluzionari con le donne nei Vangeli. assolutamente rivoluzionario per una società come quella in cui ho vissuto, ma talvolta persino per oggi. Quindi voi pensate, poi io ci penso sempre, che i Vangeli, come voi sapete, non sono tutto quello che ha fatto Gesù, sono una selezione delle cose più importanti fatte, trasmesse dalla memoria maschile. Ora, tutti quelli che hanno trasmesso la memoria di Gesù, gli apostoli, quelli che hanno scritto dopo, erano degli uomini che stavano in una società patriarcale. Quindi l'atteggiamento di Gesù verso le donne li avrà scandalizzati moltissimo. Quindi io penso che del reale rapporto di Gesù con le donne ci abbiano raccontato il meno possibile. Perché io penso che se così tanto c'è nei Vangeli, nonostante degli uomini l'abbiano trasmesso, ce ne doveva essere almeno un titolo, perché se no hanno cercato sicuramente, anche per proteggere Gesù, nel senso che era talmente scandaloso che cercavano di proteggerlo. Perché nei Vangeli Gesù con le donne ha un rapporto che dire paritario dire poco, perché con le donne, come sapete, ha detto alle donne delle cose importantissime, cioè lui che era risolto, tanto per dire una, di poco conto, ma la Samaritana ha detto io sono Messia, cosa che non andava in giro, come sapete. Quindi erano delle cose di grandissima importanza. Oppure le citava una prostituta che gli lavava i piedi, l'ha citata come esempio a un fariseo che si credeva chissà chi. Quindi questo rovesciamento lo faceva continuamente, o l'ovolo della vedova, aveva veramente, rivoluzionava veramente il ruolo delle donne, l'ha rivoluzionato veramente. Però poi il cristianesimo si è, diciamo così, attestato in una società, quella ebraica, quella romana, tardo-romana, patriarcali, dove certo tutti i Vangeli sono arrivati, però come se le donne non ci fossero. Di nuovo, ancora oggi, se voi il giorno che c'è la Samaritana nella lettura del Vangelo, andate, io lo faccio sempre, ogni anno, a sentire qualche omelia, guardate, trovare un prete che dica era una donna e questo ha un significato, non lo trovate mai. Nessuno diceva una donna, cioè che riflette su, fa riflettere su questo punto. Quindi è stato così, come non, era come la lettera sul tavolo, la famosa lettera nel giallo che si trova, che non la vedevano perché era davanti a tutti. Ecco, è la stessa cosa. Si è riscoperto che c'erano tutte queste donne negli ultimi 30 anni, quando, dopo il Vaticano II, quando le donne hanno avuto accesso agli studi di teologia e di esegesi. Allora le donne hanno detto, oh, ma guarda quante donne ci sono nei Vangeli, protestanti e cattoliche, e hanno cominciato, e anche ortodosse, e hanno cominciato a dire, guardate, Gesù con le donne ha fatto una rivoluzione. E nel fare questa lettura che teneva conto delle donne, cosa che non era mai stata fatta, hanno scoperto, hanno messo in luce nuovi significati del messaggio evangelico. Non hanno fatto solo una conta, dicendo che le donne c'erano, Gesù le trattava bene, no, perché il fatto che ci fossero e cosa facevano e cosa dicevano ha permesso, diciamo, un ampliamento, un approfondimento della meditazione sui Vangeli. E questo ha fatto emergere soprattutto una cosa di grandissima importanza, che era stata, diciamo la verità, molto accantonata, che era il problema del servizio. Cioè le donne servono Gesù, gli lavano i piedi, e Gesù dice io sono venuto per servire. E in questo modo si pone sul piano delle donne. E le donne sono quelle che nella realtà della vita seguono l'esempio di Gesù. Non sono le donne dei Vangeli che lo fanno sempre, ma le donne, per una serie di ragioni biologiche, culturali, eccetera, sono quelle che nelle società cristiane, in realtà, volenti o nolenti, io non dico perché sono più buone, ma hanno incarnato il servizio. Cioè hanno incarnato quello che Gesù ha detto essere la missione di un cristiano. Se volete, se vogliamo fare un discorso proprio paradossale, ecco, nella società cristiana chi a testimoniare di essere cristiano sono state le donne, perché le donne hanno sempre svolto lavori gratuiti di assistenza agli altri, per gli altri, anche per obbligo, io adesso non sto dicendo che tutte le donne sono degli angeli del paradiso, però siamo state tutte programmate a fare lavoro gratuito, assistenza gratuita agli altri, di occuparci degli altri gratuitamente, e quindi di fare del servizio agli altri, diciamo così, l'asse della nostra vita, che è quello che voleva che Gesù fosse cristiano. Quindi esiste questa paradossale società cristiana, che in cui alla fine le donne erano cristiane e gli uomini no. Questa è una situazione che dovrebbe far riflettere molto, ed è anche uno dei motivi per cui non si dice mai. Perché se uno arriva a queste conclusioni, se voi pensate nella Chiesa oggi, per esempio, i sacerdoti, anche rarissimi sono, non dico tutti, ma diciamo, la media dei sacerdoti, anche quelli di uno sperduto bordo, una cosa, hanno un po' di potere, e sono uomini che hanno un piccolo potere e sono contenti, se lo giocano questo piccolo potere. Le donne non hanno mai nessun potere, però testimoniano, come testimoniano di essere cristiane, non celebrando la messa, non celebrando i sacramenti, ma in un modo molto vero, cioè aiutando gli altri in tutti i modi possibili, immaginare, anche pregando per gli altri, perché anche pregando per gli altri. Pensate alle suore di clausura che sono oberate di richieste, di preghiere. Persino il Papa gli dice sempre pregate per me, ma tutti dicono pregate per me. Ecco, quindi, e loro lo fanno, loro lo fanno. Quindi esiste un enorme lavoro, compreso quello della preghiera, di servizio che viene fatto dalle donne, che va dallo stare in una missione lontanissima e aiutare le persone più incredibili, a quello orribile, ma che io trovo che non dovrebbe esistere, però che esiste, delle suore che fanno le colf dei parroci, le colf dei vescovi, le colf dei cardinali non pagate, perché hanno vitto alloggio, e stanno lì e tengono in piedi quest'uomo, perché guardate che i cardinali, i vescovi, ne hanno due, tre, che stanno lì e gli dicono come sta stamattina, gli danno l'umanità, gli danno quella base di affetto umano che gli permette di fare e svolgere poi il suo ruolo di potere. Ecco, che però sono suore colf che non mangiano la tavola con lui, stanno in cucina. Lui, diciamo, sono la sua vita, ma stanno in cucina. Ora, questo quadro che noi vediamo è sotto gli occhi di tutti, anche questa è una cosa che non viene mai detta, sono quelle cose che non vengono mai dette, e a maggior ragione, diciamo così, la gerarchia ecclesiastica non vuole che venga detta, e quindi se le donne partecipassero, secondo me questa è una delle ragioni principali per cui le donne non sono ascoltate, perché le donne parlerebbero in modo completamente diverso degli uomini. Hanno anche un rapporto con la realtà completamente diverso dagli uomini. Io le conosco moltissimo perché, come forse qualcuno di voi sa, da 5 anni dedico questo mensile Donne Chiesa Mondo, che è legato all'Osservatorio Romano, ma si può, potete anche abbonarvi se lo volete, in cui diamo voce alle donne nella Chiesa, alle donne anche del passato, per esempio il caso dell'abbandono della provvidenza divina di Margherita, quello che abbiamo raccontato. E raccontiamo tutto questo, e ci sono tantissime donne, magari missionarie, così, che ci scrivono, ci raccontano delle storie pazzesche di esperienze, di testimonianza. L'altro giorno è arrivata la lettera di una missionaria, non mi ricordo, saveriana, che sta in Thailandia, e lei ha detto che i thailandesi sono tutti buddisti. Secondo i buddisti, i bambini che nascono handicappati hanno il peso di un karma terribile, e quindi i genitori non si affezionano e in qualche modo li lasciano morire, e comunque li trattano finché non muoiono, insomma, malissimo. Lei ha cominciato a raccogliere qualcuno di questi bambini e a amarlo e a trattarlo bene. Allora dice che alcune madri di questi bambini hanno cominciato col loro bambino distrattato a venirli a trovare nel loro istituto, e loro gli facevano dei massaggi, gli aiutavano a vivere questi bambini. E allora queste madri, che poverette amavano comunque questi bambini, hanno cominciato a capire che potevano amare questi bambini. Non hanno mai fatto opera di conversione, non ne hanno mai parlato di karma. Nella vita quotidiana hanno cominciato, queste madri hanno cominciato a riunirsi intorno a loro e hanno messo insieme un istituto che era diurno, in qualche modo, poi qualcuno si fermava a dormire, in cui andavano le madri con i bambini e loro li aiutavano a aiutare questi bambini handicappati e gli hanno fatto capire che li potevano amare. E tutto è cambiato, a un certo punto le madri hanno cominciato a esitarsi tra loro, amare questi bambini, è cambiato l'atteggiamento. A questo punto vi hanno domandato qual è il vostro Dio che vi permette di amare i bambini. Ora pensate, questa storia che lei ci ha raccontato, le ragazze si sono convertite intanto, qualcuna si è convertita, qualcuna no, ma intanto ama i suoi bambini. E loro questo importava. Allora, questa è un'esperienza che vale mille volte di più di un sacerdote che va lì e predica, diciamoci la verità. È una cosa fondamentale, perché ha cambiato, ha dato una prova, è durata anni, che se sono processi lunghi, lenti, che cambiano però la vita di un popolo. Quindi le donne fanno un lavoro fantastico di testimonianza di che cos'è il cristianesimo quotidianamente. Ci sono le donne che rischiano la vita tutti i giorni in Congo per aiutare, sapete che in Congo c'è uno stato di guerra endemica in cui la cosa più frequente è lo stupro di guerra, che viene praticato molto più di un tempo, è diventato un'arma per una serie di ragioni, che così abbandonano il territorio, insomma, per una ragione economica dietro che adesso non vi starò a dire, ma praticano continuamente lo stupro di guerra. Queste donne stuprate vengono cacciate dalle loro famiglie, dalle loro comunità, se sopravvivono intanto, perché sono stupri così violenti che muoiono stanguate spesso. Se sopravvivono vengono cacciate dalla loro comunità, dalla loro famiglia. Spesso sono incinte, quindi voi capite la situazione, no? È già tanto se riescono a fare prostitute. Queste suore congolesi, tra l'altro, una suora congolese che ho conosciuto minuscola, va in giro per i boschi a recuperare queste donne stuprate ogni giorno, le porta in un ospedale dove vengono curate, perché devono essere curate anche medicamente, gli dà la possibilità di vivere con loro, di aiutarsi a vicenda, di far vivere i loro bambini. Queste rischiano la vita perché fanno una cosa pericolosissima contro queste ragioni profonde che spingono allo stupro delle donne. No? Quindi sono piccole donne, donnette proprio, che vanno lì. Pensate che ci sono delle ONG apposite che dovrebbero collaborare a questo, che non vanno nelle foreste, stanno nelle città del Congo perché è troppo pericoloso, perché li ammazzano quelli che aiutano le donne stuprate. Queste suore invece rischiano la vita, ne ammazzano molte anche di loro, per aiutare le donne stuprate. Voi pensate che testimonianza è, perché i diritti dell'uomo valgono finché tu non ci metti nulla, mentre invece lo spirito di assistenza cristiana vale. Ecco, le donne danno queste testimonianze straordinarie. Ora pensate che se la Chiesa sta in piedi perché ci sono queste testimonianze straordinarie, non credo che sia perché c'è una serie di cardinali e di cose, eccetera. Poi servirà anche quello, no? Però se loro parlassero direbbero cose ben diverse da quelle che dice il cardinale, e quindi non le vogliono ascoltare. Ecco, questa è la ragione per cui non hanno così paura di ascoltare le donne, hanno così timore di questo. Però io penso che Papa Francesco mi sembra che apra delle porte, ma credo che sul fatto di la faccenda delle donne è tutti contro, progressisti e conservatori.
Ho detto recentemente, che Papa Francesco...
Microfono Anna.
Scusa, sì. Le cose che ha fatto è stata quella di considerare la liturgia di Maria Maddalena uguale a quella degli apostoli, e ha fatto di fatto ha nominato apostolo Maria Maddalena. Quindi Papa Francesco sta cercando di allargare un po' come stare così.
Sì, questo fatto di Maria Maddalena è che è stato molto poco notato. devo dire, e invece è un passo di non ritorno, perché dopo questo Maddalena è considerata come un apostolo e non si potrà più tornare indietro. Questo è molto importante. Ma Papa Francesco ha detto varie cose, ha provato varie vie, ma adesso ha capito che quello, cioè, credo che non possa fare dei passi in più, però ha aperto delle porte, cioè le sue frasi si possono riprendere e si possono, cioè come aver segnato delle, aver detto potete farlo, come a me sembra che abbia mandato le donne nella chiesa un messaggio, che dire potete farlo, è vostro diritto farlo, guardate che io sono d'accordo. Questo è un segnale importantissimo in cui le donne, non solo le religiose, ma tutte le donne dovrebbero, diciamo, cogliere questo invito, perché voi sapete che nella storia delle donne qualsiasi cambiamento, passo in avanti che noi donne abbiamo fatto non è stato così facile, no? È stato conquistato, nessuno regala nulla. Allora anche nella Chiesa, non so perché invece nella Chiesa c'è questa idea che deve arrivare un Papa buono che apre le donne, ma quando mai? Quando mai? Perché il Papa non è che può fare tutto, perché il Papa ha dei problemi politici notevoli. Quindi anche nella Chiesa siamo noi donne che dobbiamo andare avanti. Io penso che sia molto, con questo concludo perché sto parlando troppo, penso che sia sbagliata la richiesta del sacerdozio femminile. Può anche darsi che venga un tempo in cui sarà dato, ma non è questo. E oltretutto, se questo fa venire veramente il terrore ai sacerdoti e ai vescovi cardinali, è proprio questa minaccia. Quindi io lascerei completamente perdere il problema del sacerdozio femminile e mi limiterei a questo, dell'ascolto, della presenza delle donne laiche e religiose, e già quello è un grandissimo cambiamento. Non è il caso di diventare sacerdoti per essere ascoltati, facciamo parte della Chiesa anche noi, no? E allora, perché non dobbiamo essere ascoltati? Ecco, questa è la domanda che dobbiamo fare a tutti i livelli continuamente. E se lo fanno tutte le donne, qualcosa cambierà.
Molto bene. Grazie un po' di tempo per qualche domanda. Se la signora sta anche disponibile, possiamo cominciare. Prego.
Grazie, se, complimenti, se avessi potuto
dire. Non è il mio.
Soprattutto nel confrontare i luoghi comuni sul fatto che le donne dall'inizio del cristianesimo continuino ad essere presenti in maniera forte, e questo è stato celato nel corso del tempo nella famosa lettera in evidenza, valga per tutti il discorso su Maddalena, basta andare in scappellone degli spagnoli qui a Firenze, l'impianto iconografico è stato dettato da un domenicano di Jacopo Passavanti, e c'è lì Maddalena che davanti a Gesù gli manda avanti i suoi bambini ed è lì presente. Nell'audario di Cortona la filologia ormai ha dimostrato che i testi sono stati scritti da donne, e c'è la laude Maddalena degna dell'audare, quindi sono costantemente presenti. Riguardo al Papa, un paio di sabati fa a Milano, è un uomo davanti al clero, non davanti ai fedeli, ha dato immediatamente la parola alle donne, alle suore che erano lì, e quindi sono dei buoni segnali, non solo riguardo a Maddalena che può essere considerata un apostolo. Però la mia domanda era questa: poiché ho sempre pensato ai Vangeli come testo fondativo della religione e distinti dalla Chiesa, che è un'istituzione storico-giuridica che noi conosciamo a partire dal IV secolo, nel suo studio si fa questa distinzione tra ciò che è la religione cristiana, che secondo me nasce immediatamente come politeista, con questa divinità femminile che è evidente che è la prerogativa dei cristiani, rispetto a quella che è l'istituzione storica Chiesa. Un esempio. quando viene Sant'Ambrogio a fondare la chiesa qui a Firenze, è una donna che lo chiama. Però lui deve erigere un suo intendente, un prefetto, un vescovo, e quindi è l'assemblea degli uomini che lo elegge, perché le norme del diritto romano che vengono applicate all'elezione del prefetto, quindi anche quella del vescovo, prevede che siano solo gli uomini in quelle circostanze a votare. Però è una donna che manda avanti il suo figliolo, che chiama qui Ambrogio, e che fonda praticamente la chiesa fiorentina. Quindi, se il diritto romano, che è quello che poi viene assunto come base nell'istituzione di quello che sarà il diritto canonico, è così vincolante, chiaramente esclude le donne dall'assemblea, non da parola, non da diritto di voto, è chiaro che la storia della Chiesa, non della religione cristiana, stenta a dare spazio alle donne. Anche se tutto sommato, prima che arrivino poi i Longobardi e le popolazioni germaniche, abbiamo dei belli esempi, perché San Benedetto, fondatore del monachismo occidentale, ha una sorella mitica, santa scolastica, però gli fa fare le stesse cose. Cioè, le monache benedettine, a partire dal VI secolo, fanno nel loro scrittoria quello che fanno gli uomini, e quindi là c'erano anche dei buoni esempi nel corso del pensiero occidentale. A un certo punto, nel XI secolo, c'è questa bella frattura tra la Chiesa d'Occidente e la Chiesa d'Oriente, ed è un peso che si leva, e nasce poi questa ripresa del culto femminile. San Bernardo inventa questa preghiera Ave Maria, grazia piena, molto viscerale, insomma, frutto del tuo ventre Gesù, insomma, abbastanza ginecologica quasi come preghiera. E quindi nel corso del tempo, almeno fino alla Controriforma, mi sembra che le donne abbiano anche un bello spazio nella Chiesa. Poi dopo, con le riforme, le cose cambiano. Quindi la mia domanda è questa: lei contempla prevalentemente la storia della religione cristiana o la storia delle istituzioni chiese, nemmeno chiese, chiese? Grazie.
Grazie della importante domanda. Io credo che non si possa dividere la religione dall'istituzione, nel bene e nel male, nel senso che l'istituzione comunque si fonda sempre sui Vangeli, e anche la morale viene fondata sui Vangeli, poi magari su una visione dei Vangeli, un'interpretazione ovviamente dei Vangeli, ma tutto viene, diciamo, sempre giustificato, come sapete, attraverso i Vangeli. Nello stesso tempo i Vangeli hanno gettato dei segni che, come lei giustamente diceva, non si possono ignorare. Cioè, questo rapporto di Gesù con le donne, anche se non veniva mai detto, nella realtà c'è stato. Nessuno nella storia della Chiesa, anche prima di Benedetto Scolastica, ha potuto mai dire che le donne, per esempio, non avevano l'anima. Anzi, c'è stata un'innovazione fondamentale nella Chiesa, che è stata quella che le donne hanno potuto percorrere la via spirituale scettica come gli uomini. Le prime eremite sono state quelle dei primi eremiti, e addirittura di Maddalena si raccontano, c'è una versione leggendaria di una vita eremitica, però anche se non lo era, non importa, cioè vuol dire che erano non so, esistevano donne eremite nel primo cristianesimo. Cioè, e soprattutto ci sono state donne, un gruppo per la prima volta nella società antica, un gruppo di donne, queste delle religiose, hanno potuto fare una scelta scettica e sono potute sfuggire al loro compito biologico. Perché in società in cui per avere un figlio vivo bisognava averne 4 o 5, le donne morivano di parto, insomma, le donne erano tutte impegnate nel compito biologico di permettere a un gruppo umano di sopravvivere, di riprodursi nel tempo. Nessuna si permetteva alle donne di sfuggire a questo punto. Le vestali, a parte che erano pochissime, ma poi a 30 anni si sposavano ed erano anche mogli piuttosto richieste, quindi avevano meno figli, ma li avevano anche loro. quindi erano pochissime comunque. Mentre invece nel mondo cristiano si permette, erano sempre poche le monache rispetto ai religiosi per i primi secoli, però c'erano. Le donne hanno potuto per la prima volta nella storia scegliere se fare le mogli e madri, cosa che invece era assolutamente obbligatoria, oppure scegliere una vita di ascesa e di castità. Guardate che le donne già non morire di parto non fare loro, cioè proviamo a pensare anche a quello. Quindi questa, la parità spirituale tra uomini e donne che è presente nei Vangeli non poteva essere smentita nel cristianesimo. Non è un caso che nei primi secoli le donne sono state molto più numerose degli uomini a farsi cristiani, e soprattutto le vedove, che avevano la libertà di scelta, e genere donavano poi loro, le vedove hanno donato il loro patrimonio alla Chiesa. Il patrimonio della Chiesa che si è formato nei primi secoli è in gran parte dovuto a vedove cristiane, vedove romane ricche, che hanno scelto, appunto, no, potevano finalmente scegliere di non sposarsi più e quindi e di avere una vita diversa. Ma poi anche nel matrimonio, che appunto è un'istituzione che ha avuto una storia nella Chiesa, nella vita della Chiesa, come si sa, non è nato subito come è stato, però ha svolto un ruolo molto importante nello stabilire, nel porre questi segni di uguaglianza uomini e donne, intanto con l'indissolubilità. Perché guardate che Gesù non era contro il divorzio, che non esisteva, anche se lo dicono continuamente e al sinodo lo dicevano continuamente, era contro il ripudio, perché il divorzio non esisteva, esisteva il ripudio, e il ripudio voleva dire che gli uomini ripudiavano le donne, e le ripudiavano 90 su 100 perché erano sterili, perché quella era una ragione accettata dai sacerdoti, da tutti. Ora magari era sterile l'uomo, ma allora se non c'erano figli si pensava sempre che fosse sterile la donna. Queste donne sterili non sempre venivano riaccolte dalla loro famiglia, solo se erano altre famiglie, e poverette finivano spesso a fare prostitute perché nessuno le manteneva più. Gesù, dicendo quella cosa, aiuto di cuore e impedendo il ripudio delle donne, obbliga gli uomini a considerare le mogli esseri umani come loro e non solo delle bestie da riproduzione, che potete cambiare se non funzionano, sono un essere umano con cui vivi la vita. Guardate che questa è stata una cosa fondamentale nel elevare lo statuto della donna. Quindi queste cose sono dei segni che i Vangeli hanno gettato e che anche l'istituzione non ha potuto cambiare, perché c'erano, e quindi hanno diciamo così, alimentato le tradizioni, i paesi di tradizione cristiana. Non è un caso che l'emancipazione delle donne si è nata come movimento politico e si è affermata solo in paesi di matrice cristiana, seppure secolarizzati. E guardate che noi incontriamo una difficoltà enorme a esportarla nei paesi non di matrice cristiana, e non parlo solo dei paesi arabi, ma parlo anche della Cina e del Giappone, dove c'è un'enorme difficoltà a radicare la parità tra uomini e donne reale. Quindi ci sono delle cose molto importanti e che sono a cavallo tra, diciamo, la religione e l'istituzione, che sono in dialettica, una dialettica in cui può prevalere una, può prevalere l'altra, ma secondo me hanno sempre avanzato il rapporto dialettico, e che l'istituzione, anche se non voleva, su certe cose non poteva fare a meno di avere le donne che hanno scelto la vita religiosa e considerare le donne esseri umani uguali al marito. Guardate che quelli sono stati cambiamenti fortissimi dal punto di vista antropologico.
Sì? La signora?
Ho una curiosità da quando ero bambina. Perché io mi scandalizzai tanto, ero ragazzina, perché sentii delle mamme che dicevano non posso fare la comunione perché non avevano avuto il figlio, e non sono il santo. E mi te lo sai, ma io non l'ho mai saputo chiaro, ho chiesto, ma è sembrato di capire che fosse per padre avevano un figlio, il santo, insomma. Comunque non c'era la comunione. E può dare in breve parole, logicamente, non è che spiegazione a questa bambina cresciutissima.
No, questo è molto interessante perché c'è stata fino appunto al Concilio Vaticano II una tradizione che non aveva nulla a che vedere col cristianesimo, che semmai aveva a che vedere con le radici ebraiche, che la donna fosse impura per i 40 giorni che seguono il parto, che come le donne che hanno partorito sanno, sono, se non tutti, in gran parte segnate da perdite di sangue. Quindi l'idea che la donna è impura durante le mestruazioni, ci sono stati grandi dibattiti nel primo cristianesimo per stabilire se le donne, perché Gesù ha detto l'impurità del corpo, come sapete, non esiste, l'impurità è solo quella del cuore, quindi lì non si poteva più dire alle donne state da un'altra parte perché siete impure, però sulla comunione, la partecipazione all'Eucaristia, ci sono stati dei dibattiti in cui si diceva ma le donne mestruate possono, o mestruate o diciamo nel periodo dopo la nascita possono fare la comunione o no, ed è stato risolto in quei modi per molti secoli, diciamo, è stato risolto nel modo, diciamo così, un po' ambiguo, dicendo ma le donne stesse decideranno di non farlo, perché non si poteva, con quello che ha detto Gesù, quelli erano dei casi, tipici casi, che con quello che ha detto Gesù nei Vangeli nessuno poteva dire guardate che non possono venire. Quindi è stata una cosa così. Questa cosa della nascita del bambino è più complessa, perché come ha detto Ida Mai in uno dei primi bei libri che ha scritto, è il rapporto con la morte, cioè quando uno mette al mondo un figlio entra in rapporto con un altro mondo, i figli arrivano dall'altro mondo, che è il mondo anche dei morti. I bambini, voi sapete che poi tutti i riti hanno a che fare con i vecchi e i bambini, che hanno in comune diciamo un rapporto avvicinato al mondo dei morti. Quindi la donna, quando apre il suo corpo ha una nuova nascita, lo apre al mondo all'aldilà, dove ci sono anche i morti. Allora la morte e l'impurità, sempre tradizione ebraica, perché i cristiani non hanno questa tradizione, e quindi per i 40 giorni dopo si devono purificare da questo contatto col mondo dei morti. E quello è rimasto curiosamente molto radicato nelle tradizioni cristiane, anche se proprio non aveva alcuna ragione d'essere, ma infatti non ha mai avuto una sanzione, cioè era una pratica, non era un dovere scritto, non esistevano delle regole, era una pratica che si trasmetteva, ma non era una tradizione.
Non ci sono altre domande, è vero, perché il tempo sta correndo verso la chiusura della volontà. C'è qualche domanda rapidissima, una al massimo. Allora, noi ringraziamo tantissimo, tu sei stata la fine.